טוב, צדיקים, ברוך השם, אביאמו לנו בפרשה, אביאמו לנו בסטימנה, וסיאמו אריבתי, פוסיאמו דירה, המומנטו באמת אמוציוננטה. דופו דו אתרי פרשות, כבדיאמו לסטוריה די יוסף, כמו כי יוסף, ויאנה ונדוטו יוסף, דלסוי פרטלי. Vediamo l'odio, vediamo la gelosia. 10 anni nel prigione, altri 2 anni. E finalmente, finalmente, Yosef non la fa più. Vede Beniamin e il suo piccolo fratello, che fa parentesi, Yosef non sa niente su Beniamin, sposato, non sposato, ha fatto figli. Perché quando Yosef fu venduto, Beniamino era un ragazzo piccolo. E là dice la Torah, lo yachol Yosef leitapek. Giuseppe non poteva supportare, sì? E vedere questa cosa. Vayomer otziu, kolish me'alai, per favore. Andate tutti via, perché potete capire che Giuseppe non era mai da solo. Yosef HaTzadik era vice del faraone, c'era sempre gente presente. E dice allora, Ani Yosef, io sono Giuseppe. Aod avi chai, il mio padre vive ancora? Ve lo yachlu echav l'anototo. E le sue fratelli non l'hanno potuto rispondere. Inivallu mi panav. Perché? Si sono spaventato. Di qui, e questo ogni anno lo dico e ogni anno lo devo ridire, dice il Zohar, così esattamente, esattamente sarà dopo 120 anni. Uno arriverà là al cielo e Hashem lo farà vedere tutte le cose che tu hai fatto, ti farà vedere tutte le cose che tu hai fatto. Voi dovete sapere che 300 anni fa, o 1000 anni fa, quando si studiava questa Gemara, che Hashem ti fa vedere dopo 120 anni tutte le cose che tu hai fatto, sembrava una cosa strana, come Hashem può fare vedere una cosa che ho fatto. Però quando hanno inventato la camera e per la prima volta hanno visto le foto e le video, adesso capiamo un po' di più che voglio dire che Hashem ci farà vedere. Se noi nel telefonino possiamo vedere un video, ovvio che HaKadosh Baruch Hu nel cielo può fare vedere. E là dicono le maestre, il video sarà un video speciale. Perché sarà un video speciale? Perché ci saranno tante, tante cose. Uno, ci sarà, la gente ti farà vedere le cose che hai fatto, se hai l'immagine. Ci sarà il suono, le cose che tu hai parlato. E sotto, lettere piccole saranno scritte anche le tue pensieri, no? Quando io ti vedo, io i pensieri non ti vedo, però HaKadosh Baruch Hu, Yodea Kol HaNistarot, sa tutto, le tue pensieri, le tue sentimenti. E tutto questo la gente ti farà vedere. Ti farà vedere e non potrai rispondere, non potrai fare, non saprai che dire. Però comunque, esattamente succede con i fratelli, non sanno che dire. Questo Yosef. Però dice la Torah, che nivallumi panav. E voglio un po' capire queste parole, che vuole dire nivallumi panav. La traduzione letterale di nivallumi panav è che si sono spaventati della sua faccia, mi panav, la parola in ebraica è la faccia. La domanda è perché sono spaventati della sua faccia? Capisco che sono spaventato del fatto che i fratelli non lo sapevano tutto quanto, ma perché della faccia? Le maestre dicono che c'è un divieto guardare nel faccio del cattivo. Voi dovete sapere, ogni cosa che un uomo vede ha una influenza su di suo. Ogni cosa che tu vedi, ogni cosa che i tuoi occhi vedono entrano dentro l'anima. E per questo, come che c'è un divieto vedere cose che non si può vedere, donne e tutto quanto, cose che non si deve vedere, sicuro che anche non si può vedere, dicono le maestre, un uomo cattivo, o che la cattiveria sta sulla sua faccia. E per questo, tutti questi parole che loro hanno parlato, sono arrivato, spie, hanno portato Shimon nel prigione la prima volta con la coppa, tutto quello che abbiamo un po' parlato. E tutto questo tempo i fratelli non hanno guardato. en la faccia di Yosef, perché era sicuro il vice re dell'Egitto, può essere un saddico, uno così, sicuro pieno di peccati. Ma quando lo hai detto a Yosef, io sono Joseph, per la prima volta hanno guardato la sua faccia. E noi sappiamo che la faccia di Yosef era identico come la faccia di Jacob. E questa faccia, vedendoci questa faccia, si sono spaventato. Però, molto interessante, come Yosef risponde. Sembra che Yosef dica a loro: favore, potete essere tranquilli, perché subito dopo che lui dice io sono Yosef e lui chiede il mio padre è vivo un'altra volta, il versetto subito dopo, quarto versetto, Pasuk Dalet, Vayomer Yosef Elechav, io sono Yosef il vostro fratello. E qui tanti commentatori chiedono, non ho capito, hai detto già il versetto prima che tu sei Yosef, perché deve ripetere un'altra volta io sono Yosef? La sola cosa che cambia qui è che la prima volta quando lui dice io sono Yosef, non dice io sono il vostro fratello Yosef, dice io sono Yosef. Però subito dopo c'è scritto io sono il vostro fratello Yosef. Perché è importante un'altra volta raccontare che sei Yosef? E perché aggiungere la parola fratello? Non è chiaro che sei il fratello. Ma là ci sono tante risposte. Una delle risposte che si dà è che voi non pensate che io sono arrabbiato su di voi. Voi non pensate che io mi voglio vendicare di voi. Voi non pensate che io vi voglio fare male. Io sono il vostro fratello Yosef, io mi comporterò a voi come un uomo deve comportare al suo fratello. Però Rabbi Ezra Atiyah, zichrono livracha, che era la Rosh Yeshiva di Porat Yosef, dà un risposto molto molto più profondo. Noi sappiamo che David HaMelech aveva un figlio che si chiamava Avshalom che lo voleva ammazzare. E faccio la storia corta: David HaMelech scappa da Gerusalemme per tanti anni perché ha paura del suo figlio. E nel fino, Avshalom, quando stava sul suo cavallo e scappando, le sue capelli sono intrecciato con un rame di un albero. È rimasto così nell'albero e nel cielo, possiamo dire, senza toccare la terra. E là è venuto il generale di David e ha ammazzato Avshalom. Anche che, fra parentesi, era un divieto. David ha divietato al suo generale ammazzare il suo figlio. Perché sì, anche che il figlio vuole ammazzare il padre, non c'è un padre che vuole ammazzare un figlio. C'è una halakha interessante. Noi sappiamo che Ganava Baba Machteret, si di notte arriva un ladro a dentro casa con un'arma o anche senza arma, si può ammazzare questo ladro. Perché? Perché noi supponiamo che questo ladro non vuole che la polizia lo prenda. Quindi è vero che non viene per ammazzare, viene per rubare. Però la paura che scopriranno chi è e che dopo la polizia lo prenderà e tutto quanto, e andrà alla prigione e tutto quanto, c'è la capacità che lui ucciderà anche l'abitante della casa. Dicono i maestri, tranne un caso. Tranne se è ladre o è un padre. Se il padre entra a casa di notte per rubare del figlio, lasciamo stare che è un caso strano che sta succedendo, che il padre è un ladro, però chissà, può succedere, mai sia. E il figlio non ha nessun diritto a uccidere il padre, perché è sicuro, dice l'Agmarà, che il padre, anche per la paura della polizia, non ucciderà il suo figlio. Quindi Davide HaMelech dice la stessa cosa: per favore, non uccidete il mio figlio. Però comunque il generale ha detto a me, l'Alahà dice che uno che va contro il re, sicuro uno che vuole ammazzare il re, la sua punizione è la morte. E quando Davide HaMelech ascolta che hanno ucciso il suo figlio Avshalom, inizia una lamenta, inizia a piangere, e dice qualche versetti, e in questo versetto 8 volte di la parola Beni, il mio figlio Avshalom, figlio, figlio mio, caro figlio, figlio, 8 volte. La prima cosa che lui fa quando lui ascolta che il suo figlio è morto, 8 volte nomina la parola Beni, Beni, che vuol dire figlio mio, chiede Rabbi Yonatan Eibishitz, perché 8 volte? E anche se vediamo la grammatica, Al figlio mio, Avshalom, figlio, figlio. Sembra che grammaticamente questi versetti c'è troppo volte scritta la parola figlio. Diceva Bionatan Aibishitz. Avshalom, dove è andato? Ovvio che uno che è cattivo, che voleva ammazzare suo padre, dove va? All'inferno. E nell'inferno, tzaddikim, ci sono 7 piani. Non tutti vanno allo stesso piano. C'è piano numero 1 per cattivi pochi, piccoli. Piano numero 2 per quelli più, 3, 4, 5, 6, settimo, quelli proprio, quelli cattivi, cattivi, e vengano mandati al settimo. Non mi chiedere qual è la differenza tra il primo piano e il settimo piano, forse la temperatura, anche che la temperatura è solo un metafora, perché l'inferno non c'è il corpo, quindi temperatura è una cosa materiale. Comunque sappiamo che Begenom, Sheva, Medorim, ci sono 7 piani. E Davide HaMelech era sicuro che suo figlio Avshalom è entrato nel piano più basso. E ogni volta che ha detto la parola figlio mio, lo ha fatto uscire da un piano. Quindi 7 volte ha detto figlio, figlio, figlio per farlo uscire dall'inferno, delle 7 piani. E dopo è l'ottava volta che ha detto figlio mio, è per far entrarlo nel paradiso. E così dice Rabbi Yonatan Eibeschitz, Davide HaMelech ha salvato il suo figlio dall'inferno e l'ha fatto entrare nel paradiso. Però chiede Rabbi Yonatan Eibeschitz, non ho capito. Dire la parola figlio mio fa uscire il figlio dell'inferno. Io posso capire se, per esempio, Davide HaMelech faceva 8 volte Kaddish, per esempio. Saputo che il Kaddish è una cosa che può salvare l'anima, aiuta tanta l'anima. Quindi io posso capire se tu dici Davide HaMelech 8 volte ha fatto Kaddish. Posso capire, questo ha aiutato. Non ha fatto Kaddish, ha solo detto la parola figlio mio. Dicendo la parola figlio mio, salvi qualcuno dell'inferno? Dice Rabbi Yonatan Eibeschitz, non può essere che un figlio vuole ammazzare suo padre. Se un figlio arriva a un punto che vuole ammazzare il suo padre, sicuro, sicuro che questa è una cosa che HaKadosh Baruch Hu lo ha voluto. Non è una cosa che è arrivato perché lui ha voluto. Hashem ha causato che il figlio sarà arrabbiato su di me. E per questo dice Davide Melech, Benì, figlio mio, dice Hashem, non è colpa sua. Lui non può essere all'inferno, non può essere punito per questo, perché io non ci credo, dice Davide Melech, che un figlio può arrivare a fare questo se non è la volontà del creatore stesso. E per questo dicendo 8 volte Benì, così che ha fatto? Ha giudicato per il bene, ha giudicato per il bene, giudicandoci per il bene, che è successo, giudicandoci per il bene, ha riuscito a fare uscire Davide HaMelech. Davide HaMelech ha fatto uscire Avshalom dall'inferno. E qui vediamo, Shechayav kol adam ladun et chavero lekaf zchut, l'uomo deve sempre giudicare il suo amico per il bene, perché l'uomo deve sempre giudicare l'amico suo per il bene? Perché il tuo giudizio che tu giudica tanta, tanta, tanta preoccupazione alle che succede in questo mondo. Dice Rabbi Israatia, per questo Yosef ripete, la prima volta dice Ani Yosef, io sono Yosef, e la seconda volta io dice Ani Yosef Achichem, io sono il vostro fratello Yosef, in altre parole, non pensare che è colpa vostra questa vendita. Come che Avshalom non era colpa sua che ha voluto uccidere suo padre, perché non è logico così, anche non è logico che voi come fratelli mi volete uccidere. E per questo sicuro, Yosef Achichem, questa cosa non è venuta da voi, non siete quelli voi che l'avete causato. È una cosa che è venuta di Hashem, come che dice dopo, Atem chashavtem lera, voi ci avete pensato per male. Però Hashem ha pensato per il buono. Che vuol dire voi avete pensato per male? Hashem ha pensato per il buono. Dice Rabbi Israatia, molto semplice. La male che voi avete pensato non l'avete pensato voi, è il buono che Hashem ha pensato, che ha causato le vostre pensieri cattive. E ben mezza di Kim, il Zohar racconta una storia incredibile. Che un giorno Rabbi Abba, dovete sapere che Rabbi Abba, noi sappiamo che Rabbi Shimon Bar Yochai, lui ha rivelato tutti i segreti nel Zohar. L'alunno più forte, uno degli alunni fissi che erano al lato di Rabbi Shimon, c'era Rabbi Yitzhak, il suo amico, alunno c'era Rabbi Eliezer, il suo figlio, e c'era Rabbi Abba. Rabbi Abba era un grande, un grande. Quindi la Zohar racconta che un giorno Rabbi Abba è andato da un posto all'altro, e quando è andato da un posto all'altro è arrivato a un fiume, perché là così al fiume si andava a riposare un po'. E quando lui arriva a questo fiume, vede che c'è un uomo sotto l'albero che sta dormendo. Sembra anche stanco. Sì, forse ha fatto la doccia là, nel fiume. Sta dormendo. E mentre che sta dormendo, lui vede un serpente che arriva, un serpente velenoso, che arriva per mordere questo uomo che sta dormendo. E la Ra vuole fare qualcosa, però era troppo lontano. Che succede? È iniziato un vento forte e un grande rame dell'albero da sopra è caduto sulla testa del serpente e l'ha ammazzato. Quest'uomo non sa niente, sta dormendo, non capisce tutto che sta succedendo. E allora aspetta. E qui impariamo che quando un uomo dorme non lo può fare svegliare. Perché se tu fai svegliare qualcuno che dorme senza che lui vuole, a volte uno fa scherzando, fa qui, svegliati, non è giusto. Sei un ladro, dicono i maestri. Hai rubato il suo sogno. E rubare sogno è una cosa difficile, perché se tu prendi i soldi di qualcuno, lo puoi restituire. Però se uno dorme e tu prendi il suo sonno, quello è molto difficile. Quindi Rabbi Abba aspetta. Quasi un'ora e mezza aspetta. Lui vuole capire, che vuole capire? Questo uomo, che meriti lui ha? Che un serpente che lo vuole uccidere, Hashem manda un vento e lo salva. Dopo un'ora e mezza questo uomo si sveglia, si alza. Appena si alza e fa qualche passo, che succede? Voi sapete, a volte succede anche oggi. In tanti posti, in Israele per esempio, vicino al Mar Morto, che ci sono buchi che si trasformano dentro la terra. Così per niente, tac, un buco e tutto cade dentro. Ogni tanto succede anche in Cina, ci è successo ultimamente. Sì, un buco così, da niente, viene un buco. Appena questo si sveglia, appena così da niente, il posto dove lui stava, un buco e l'albero con tutto caduto dentro. Un'altra volta miracoli, ha detto Rabbi Abba, non è logico questo uomo, questi miracoli così. Io devo capire la sua segreto. Ma questo uomo, dimmi la verità. Tu che cose fai? Qualcosa speciale fai? Non puoi essere che ti sta succedendo questi miracoli per niente. Dice, ti dico che se mi sta succedendo. Io ho una regola nella mia vita. Se qualcuno mi offende, se qualcuno mi fa qualcosa male, se qualcuno mi fa una cosa cattiva, io subito, nel stesso giorno, non vado a dormire prima che io lo perdono con tutto il cuore. Che livello, eh? Non vado a dormire prima che perdono l'altro uomo con tutto il cuore. E non solo questo. Del giorno dopo, io inizio a fare bene con questo uomo. Non solo che lo perdono, lo mando regalo, lo fa solo bene. Rabbi Abba ha sentito questo, ha iniziato a piangere. Ha detto, tu sei più grande di Yosef HaTzadik, perché Yosef HaTzadik era uscito, non essere arrabbiato sulle sue fratelli che l'hanno fatto, poveraccio, quanto ha sofferto 12 anni in un prigione d'Egitto. Yosef HaTzadik era uscito non solo per donare loro, per darlo anche bene, perché lui ha dato cibo a loro, l'ha sostenuto per anni. Dice Rabbi Abba, tu sei più grande di Yosef, perché Yosef ha fatto questo alle sue fratelli. Che è ancora una cosa facile, tu a qualsiasi uomo riesci a farlo. Ed è qui vediamo quando grande uomo deve, quando grande le meriti, quando uomo deve essere uno che fa passare. Però Tzadikim, oggi voglio firmarmi su un versetto. Yosef spiega tutta la storia, capisce che papà è vivo, Jacob, gli manda ai fratelli, per favore, andate al mio padre. Sì. E dà là 10 asino pieno di cibo, di vino, solo belle cose, solo bontà, tanti cose. E dice per favore, Maharu, andate veloce, andate con fretta. E dice così, Vaishlach et Echav, capitolo 45, versetto 24, se uno ha un libro può aprire. Vaishlach et Echav, Vayelechu, Vayomer aleihem, Al tirgezu badarech. Tzadikim, la lezione oggi su questo versetto, quindi lo ripeto. Vaishlach et Echav, ossia Yosef manda le sue fratelli, vayelecho, e loro sono andato. E dice a loro, vayomer alehem, al tirgezu badarech. Per favore, al tirgezu, la traduzione letterale di al tirgezu è non vi arrabbiati. Sì? En el camino. Y la pregunta, ¿cuál es la cosa? ¿Cuál es la spiegazione di questo versetto? Il Rashbam dice: Al tirgezu badarech, ha detto Rashbam, ha detto molto semplice. Quando un uomo arriva a una casa di qualcuno, deve chiedere permesso. Nahon? Da dove lo sappiamo? Di Eliezer. Quando Avram manda Eliezer per cercare una moglie per Yitzhak, lo dice: vai là, 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 là. Prima di andare, Eliezer chiede permesso di andare. Anche Moshe Rabbeinu, sappiamo, la storia famosa, che quando è nel rovetto, faccio la storia corta perché la conosciamo tutto, Moshe, Kadosh Baruch Hu appare a Moshe e dice: per favore, vai a Egitto, uscire il mio popolo di Egitto. Adesso, Tzadikim, se Hashem ti dice dare una cosa, che fai? La fai subito, non aspetti fare niente. Il maestro Moshe è ritornato alla casa del suo suocero, gli ha chiesto permesso del suo suocero per favore andare a Egitto a salvare il popolo ebraico. Adesso uno può dire perché devi chiedere permesso. Hashem ti ha detto, c'è più grande di Hashem, dice sì. Però quando tu sei ospite, quando tu non sei capo di casa, ecco, quando ti fai entrare dentro casa sua, tu prima di uscire devi chiedere permesso, sì? Non puoi uscire e così. E questa è una cosa. Quindi dire maestri che quando qui c'è scritto Vaishlach et Echav, quando lui ha mandato i suoi fratelli, dice il Rashbam, ha mandato in che senso? Ha dato permesso alle sue fratelli di andare via. Invece il Shach dice Al tirgezu badarech. Il Shach dice che Yosef ha pregato per loro. Perché? Perché se noi vediamo bene che c'è scritto Vaishlach et Echav, ha mandato le sue fratelli Vayelechu, e sono andati. Che vuol dire sono andati? Non ci sono più. Vayomer, gli ha detto. Però a chi ha detto? Se già sono andato via, a chi hai detto? Al tirgezu badarech. Non essere arrabbiato è nel cammino, però a chi ha detto? Già è scritto, Vayelechu, già sono andato via. Il Shach dice che questa è una preghiera che lui ha fatto a Kadosh Baruch Hu. C'è chi dice che lui ha chiesto a Kadosh Baruch Hu, per favore, fammi un favore, che ci sarà kfizat ha-derech. Che vuol dire kfizat ha-derech? Noi sappiamo che le grandi tzaddikim, per esempio Eliezer, è schiavo di Avram, che è andato a cercare una moglie per Yitzhak, ha fatto un cammino che dura tantissimi giorni e poche ore. Si chiama Kfizat HaDerech, è un miracolo che ogni tanto succede, la leggiamo in tanti libri che succede, che Kadosh Baruch Hu fa velocizzare il tempo per un uomo arrivare. Adesso come successe, se l'uomo è conoscente, non è conoscente, è una cosa nel spazio, non è nel spazio, ci sono scritti libri su come questa cosa succede nella realtà, però comunque il concetto di Kfizat HaDerech è quello. Invece, Rashi porta un'altra spiegazione. Prima voglio portare il Bala Turim. Dice, vedi, voi avete paura adesso. Perché? Perché io vi mando tanta soldi, tanta abbondanza, tanto cibo per andare a cercare il mio padre. Adesso nel mondo che abbiamo? Abbiamo carestia, no? Adesso potete immaginare nel carestia l'urgente più, l'uomo più pericoloso nel mondo è l'uomo che ha fame. Quindi in una carestia tantissime gente hanno fame. Quindi se tantissime gente hanno fame, vuol dire che c'è un pericolo girare nella strada. Ancora di più girando con cibo, quando tutti hanno fame. Quindi Yosef dà 10 camele, 10 asine, piene di cose, piene di cibo. Loro, poveracci, hanno paura. Dice io, come andiamo noi? Come possiamo andare con questo cibo nelle strade, nel deserto, fino a che ritorniamo a papà? E ci uccideranno le criminali, le banditi, hanno tutti fame. E tra l'altro Gesù badare, stai tranquillo, Hashem vi salverò, io vi prometto, io Besat Hashem pregherò per voi, andate con il cibo, non succederà niente, potete andare tranquilli. Altro Gesù badare. Rashi, noi sappiamo che Rashi è sempre un commentatore della semplicità delle parole. Qui inizia a dire cose molto molto strane. Porta quattro interpretazioni alle parole Al tirgezu badarech. Qual è la cosa che Yosef ha detto alle sue fratelli quando ha mandato loro a pane? Prima cosa, Al titaskub bidvar halacha. Per favore, quando camminate per ritornare alla casa di papà, non è studiare, non parlare cose di Torah. Prima interpretazione. Dobbiamo capire perché, qual è il problema. Secondo, Al tifsiupsi agasa. Seconda interpretazione, ha detto a loro, quando camminate, Non fare passi larghi, sì? Quando camminate dovete fare passi normali, sì? Non passi grandi, non correre. Camminare, passi normali. Terzo, il Kansuv HaMalair. D'Egitto fino alla casa di Jacob, ci sono tanti posti che loro devono passare. Se per favore, ogni volta che volete uscire da una città o entrare in una città, vedete che c'è luce. Non entrare di notte, non uscire di notte, solo quando c'è luce. Quarta interpretazione. Ulefi psuto shel mikra, dice Rashi, però se vogliamo spiegare secondo la semplicità delle parole, ha detto: io ho paura che le fratelli inizieranno a litigare tra di loro. Adesso voi mi potete dire, su che litigheranno le fratelli tra di loro? Se adesso Baruch Hashem, Yosef è vivo, hanno cibo, ritorno a Yaakov? Molto semplice. Qual è la cosa che tutti hanno in comune adesso? Il sentimento di colpa, vede che abbiamo fatto a Yosef, ed abbiamo sbagliato, e fino è venuto viscere. Ha detto, quelli inizieranno a litigare tra di loro nel cammino. A chi dare la colpa? Perché adesso ritorneranno a papà. Forse papà chiederà che succede? Chi ha fatto? Chi ha fatto con Yosef? Ha detto, voi non iniziare a litigare tra di voi. La colpa di chi? La colpa di Giuda che ha detto vendere, la colpa di Shimon, di Ruben, di Levi. Dite Yosef per favore, dice Rashi, semplicità delle parole, spiega Rashi. Ha detto Gesù non litigare. Poi io vi chiedo, se Rashi dice che la semplicità delle parole è quella, perché dice anche tutte le tre altre cose, non studiare, non fare passi larghi, non andare quando c'è luce. E anche, se queste sono cose che si deve dire a qualcuno che va a un viaggio, perché Avraham, quando manda il suo servo per trovare Rivka, non la dice queste tipi di parole? Perché Yitzhak, quando manda Yaakov a Lavan, non dice queste parole? Perché Yaakov, quando manda Yosef a trovare le fratelli, non dice queste parole? Perché solo qui c'è questa importanza di non studiare nel cammino, di non fare passi larghi, di entrare solo quando c'è luce? Ossia, non è la prima volta nella Torah che uno manda qualcuno a un posto. Ossia, perché qui questi concetti divengono importanti? E che vuole Rashi da noi? A sbavezza di chi? C'è chi dice, è molto semplice. Fino adesso nessuno mai è andato con fretta. Qui invece Yosef dice a loro, dovete andare con fretta, ma andate veloce. Quando un uomo va veloce, ci possono succedere cose. Perché se tu studi Torah mentre che tu vai veloce, che succede? Tu ti concentra sul studio e andandoci veloce tu puoi perdere il cammino e chissà dove tu arrivi. Seconda cosa, quando vai veloce e inizi a correre troppo veloce, che c'è la paura? C'è la paura che Chas V'Shalom tu cadi. Puoi cadere, può succedere qualcosa. Quando vai veloce, deve sempre andare quando c'è luce, perché quando non c'è luce, è notte. Di notte tu devi sapere che l'uomo, quando va veloce, vede meno bene e ha meno tempo di concentrare. Quindi c'è chi dice la semplicità delle cose. Come chi Yosef dice loro, andare veloce. Queste sono tre cose che possono essere pericolose. Però possiamo dire che ancora ci manca qualcosa qui. Qual è la storia? Iov dice una cosa interessante. Iov dice un versetto famoso, dice, lo shalafti, non avevo pace, Giobbe Iov, lo shakateti, non avevo tranquillità, velo nachti, non ho avuto riposo, vayavo roges, e mi è arrivato la ira, mi è arrivato la rabbia tua. I versi che voglio dire? Mi sembra molto semplice. Giobbe ha sofferto in quattro dimensioni. Voi dovete sapere che le sofferenze, abbiamo già parlato di questa in una delle lezioni, possono essere in quattro dimensioni. C'è dimensione del corpo, e questo è lo che dice non ha avuto pace perché lui aveva la lepra, la tzaraat. C'è dimensione del soldi, e questo ve lo shakateti, non aveva tranquillità perché tutte le sue bestie di Job furono uccise. Lo nahti, non ho avuto riposo. È una cosa di onore, perché i maestri dicono che quando Giobbe era là, sono arrivati ladri. Chi è arrivato? Le Kasdim. Kasdim era considerato il popolo più disprezzato. Quindi quando il popolo più disprezzato ti viene a rubare, tu ti senti come io, sono un zero. Proprio quelli là mi vengono a rubare. E la quarta, vayavo roges e figli. La storia che lui ha perso, lo hanno tanti figli. Ma sì, questi quattro concetti di sofferenza sono successi anche con Jacob Avinu. Jacob Avinu, lo shalafti, non ha avuto pace, ha avuto il suo fratello Esav. Lo shakatati non ha avuto tranquillità, ha avuto Lavan che l'ha invoiato tante volte. Lo nachti non mi sono riposato, ha avuto la storia di Dondina. Vayavo Rogez, mi è arrivato la ira. Chi è questa ira? Questa ira è Yosef. Il Bemezza di chi è molto interessante la struttura di questo versetto. Ossia, quando si parla di pace, dice non ho avuto pace, Esav. Quando si parla di tranquillità, non ho avuto tranquillità, Lavan. Quando si parla di riposare, non ho potuto riposare. Usa sempre la parola no, sì? Come prefix. Non ho potuto riposare, Dinah. Però quando parla di Yosef, non usa la parola no. Parla in un modo positivo. Il Vayavorogis, mi è arrivato la ira. Tzadikim, quando si vuole capire la parola Roges, quando si vuole capire la parola Roges, una parola si deve dare all'inizio. Dove noi troviamo per la prima volta la parola Roges, la radice della parola Roges? Asbemet sulla Torah, nero su bianco, è questo versetto. Però Rashi porta la parola Roges ancora prima. Dove? In Parashat Vayeshev. Quando Jacob Avino ha voluto finalmente, dopo la storia di Esav, Dinah e Lavan tranquillizzato, Vayeshev Jacob, per favore, posso essere tranquillo? Basta, ho sofferto sufficiente, posso adesso essere con pace? È venuto subito il Satan e ha detto: non basta che la gente tzaddikim, la gente pio, hanno tranquillità nella prossima vita, voglio essere anche tranquillo in questa vita? Kafatza lav, le parole di Rashi. Kafatza lav rogzo shel Yosef, è arrivato la ira, il roges di Yosef. La domanda perché? Qual è la storia della ira? Qual è la storia del roges? Qual è la storia? Ma deve essere molto semplice. Roges viene dalla parola, la radice, secondo l'interpretazione di Rabbeinu Yonah, vuol dire repentirsi. Quando uno si ripente, no? Quando l'uomo fa qualcosa cattivo, ma dice Rabbeinu Yonah, spiega nel suo libro, una sua opera di Sherech, un'opera molto importante, viene studiata di solito prima di Rosh Hashanah, prima di Kippur, però si può studiare tutto l'anno, un libro che parla della Teshuvah. Rabbeinu Yonah dice che a volte quando l'uomo fa una cosa cattiva e lui riconosce che lui ha fatto una cosa cattiva, e lui si ripente, e lui piange, e lui cambia la sua azione, e lavora, perché è difficile, a volte quando l'uomo fa un peccato per tanti anni o per tanti tempi ha difficoltà a smettere, a cambiare, a fare le cose, a smettere un peccato, non è un'azione, può essere anche un comportamento che è sbagliato. E quando l'uomo lavora su se stesso a cambiare su se stesso, quando finalmente riesce a cambiare su se stesso, e il fatto che lui ha cambiato su se stesso lo aiuto di non cadere, perché lui dice: vedi quanto lavoro ho fatto, finalmente sono riuscito a cambiare me stesso, adesso che rifarò questo. Lui solo pensa alla energia che lui ha messo nel suo cambiamento, solo questo pensiero. È come un uomo che, diciamo, smette di fumare. Se lui, diciamo, non fuma, costa non fumare, per un uomo che ha fumato per tanti anni è difficile. Primo mese, prima settimana, primo giorno, oh, difficoltà, difficoltà. Più che passa il tempo, più che diviene più facile. Quindi dopo un anno, 2 anni, 3 anni, lui dice: vedi, anche se mi viene la voglia, io mi ricordo quando ho sofferto, quando ho sofferto e quando sono smesso, lascia fare, non voglio di nuovo soffrire, di nuovo ripentire, di nuovo fare la teshuva, perché mi costa di più. E questa è la cosa di fare la teshuva. Maestri, quattro sofferenze ha avuto Jacob, però sulle prime tre sofferenze Jacob non deve fare teshuva. Esav, perché è venuta la sofferenza di Esav? Jacob dove ha sbagliato? Jacob non ha sbagliato, non ha fatto niente. Yitzhak vuole dare la beracha a suo figlio Esav. Jacob, per lui va bene, Jacob era d'accordo che Yitzhak della Baha Esav, qual è il problema? Mio padre può fare quello che vuole, chi sono io per dire a mio padre che fare? Io sono figlio suo, anzi, qualsiasi cosa che lui dice deve dire amen, è giusto. Viene la sua madre Rivka e le dice: figlio mio, devi andare, prende la beracha. Jacob dice: però mamma, perché Jacob non lo voleva, sì? E mamma, però se mio padre mi tocco, lui sa che io non sono Esav, io non ce l'ho tanto capelli. Dice: la tua maledizione, ti dice il minore, questa profezia io ho ricevuto, tu devi andare. Jacob, che può fare? Andare, andare. Fino a che la Torah dice che le vestiti non l'ha messo Jacob, le vestiti Rivka ha messo su Jacob. Da quando una madre deve mettere vestiti su Jacob? Non era un ragazzo di 15 anni, aveva tanti, era molto adulto già in questo momento, perché lui non voleva andare. La storia di Lavan, anche la sofferenza di Lavan, Jacob voleva andare, no? Rivka lo dice: vedi, vai, tu fate o ti vuole uccidere. Non solo questo, Rivka ha paura che forse Giacomo non ascolta. Quindi va a dire a suo marito, a Yitzhak: Yitzhak, fammi favore. Tu sai che se il nostro figlio Jacob si sposa con una donna di questo paese, io sarò morto, io non posso accettare una cosa così. Fammi un favore, puoi per favore mandarlo là per sposare? Oh, la storia di Lavan. Non è colpa sua, dice Jacob. La storia di Dinah, qual è la storia di Dinah? Jacob arriva nella città di Shechem. La prima cosa che lui fa, lui compra una territoria, la compra. Per la prima volta che vediamo che uno delle patriarche compra qualcosa tranne la grotta della Marpella, che ha comprato Avraham Avinu. Invece qui Yaakov compra un posto per vivere. Perché la compra? Se tutto è suo. Lui la compra perché lui vuole mettere un grande muro intorno della casa, così sicuro le sue figlie possono crescere in un modo che è giusto, senza influenza da fuori. E qui impariamo a far parecchio che Yaakov non faceva entrare le ospiti. Ma sì, quando ce l'hai due figli puoi far entrare ospiti, quando c'hai 12 figli piccoli, ospiti, chissà, ospiti chi sono, quale esempio. Giacobbe è chiuso, non ha voluto che le sue figlie escano. Che succede? Shem ben Hamor ha visto questa cosa e ha fatto la cosa famosa, quello che lui ha fatto. E ha mandato donne che hanno fatto così musica insieme con canti e baili. Dinah ha guardato della finestra, ha visto, ha detto solo donne, e è andato a guardare, lui l'ha preso. Quindi anche quello non è colpa sua. Però dice Yaakov, Rogzo shel Yosef, Yosef è colpa mia. Perché Yosef è colpa mia? Perché io che ho fatto? Ho comprato per lui un vestito diverso e tutti avevano un vestito, a lui ho fatto un vestito diverso. Non solo questo, io so che le fratelli lo odiano. Dimmi, se tu sai che le fratelli ti odiano, tu manda il tuo figlio per... Vai a vedere dove sono. Dove è cominciata la vendita di Yosef? Giacomo ha mandato, vai a vedere dove sono. Però dimmi, sì, tu sai che le sue fratelle, perché mandi? Quindi, Esav, c'è scritto, lo shalafti. No, non è colpa mia. E Lavan, lo shakati. Lo ragasti, però Yosef, vayavo, positivo, sì, è colpa mia. E questo tzaddikim, un po' lo che Yosef sta dicendo a loro, forse anche, colpa mia. Io ho parlato su di voi, la Shonara, sono andato io a padre a raccontare su di voi lo che avete fatto. E questo è lo che dice Alter Gesù Badare. Non dare colpa a voi stesso, non litigare tra di voi la colpa di chi è. Perché nel fino questa cosa dice è la colpa mia. Però Rabbi Israel Missalem dice un'altra cosa. Rabbi Israel Missalem dice che Yosef ha detto a loro, vedi, io una cosa vi voglio dire. Io so che voi mi avete venduto perché avete pensato che è giusto, perché le fratelli non fanno una cosa così. E Bemezi racconta che le fratelli hanno fatto un bedin e hanno proclamato che Yosef deve morire. Perché? Perché il re è Yehuda e non Yosef. E Yosef nei suoi sogni e tutte le sue storie vuole essere re. E c'è una halacha che quando uno va contro il re vero, la sua punizione è morto, sì, tradizione contro il re. Però ha detto Yosef, voi mi avete giudicato dove? Eravate a casa al momento che mi avete giudicato? No. Eravate in un tempio? No. Dove mi avete giudicato? Là con le greci nel camino mi avete visto da lontano, mi avete giudicato. Dice Yosef, Alter Gesù Badare, non si può giudicare un uomo quando uno sta nel camino. Anche il giudice quando vuole giudicare qualcuno deve essere nella corte. Perché? Perché il fatto che tu sei seduto è nel tuo posto, è un posto che è fisso, è un posto che è un posto serio. Ti porta anche più serietà nelle tue parole, e non solo questo. Quando uno sta nella corte, c'è la corte che è più grande, c'è sempre qualcosa più grande da chiedere. Perché non aveste chiesto a Jacob se la cosa che voi volete fare è giusto? Jacob lascia fare che è il padre di Yosef. Se la Halacha dice che si deve uccidere Yosef, Jacob non può non accettare. Perché non andate a chiedere a Jacob se siete così sicuro? Sapete che non volete chiedere a Jacob perché forse Jacob è il padre? Chiedete al nonno, Yitzhak è vivo, no? C'è scritto che lo hanno messo Yosef nel pozzo, Babor, viene messa la parola Bor, pozzo, per lo stesso numero con valore come la parola Yitzhak. Perché? Per dirti, potevi chiedere a Yitzhak, sai che non volete chiedere né a Yaakov il padre, né a Yitzhak il nonno. Ci sono anche Shem, la Yeshiva di Shem, loro sono outsider, non fanno parte della famiglia, vai a chiedere a loro, vai a chiedere a loro. Alter Gesù Badarech, uno quando deve prendere decisione, decisione vera, decisione profonda, non prendere decisione nel cammino. Sediti con tranquillità a casa, a posto tuo, un posto dove non ti disturbano. Sì, là prendi decisione, non prendere decisione nel cammino. E questo è quello che lui dice a loro, Alter Gesù Badare. Comunque, tzaddikim, vediamo da qui che quanto Yosef voleva bene dei fratelli. Invece di dare la colpa a loro, invece di dire voi siete colpabili, lui capisce che è tutto un disegno di HaKadosh Baruch Hu. E questo nella vita dobbiamo sempre sapere. Quante volte noi siamo arrabbiati sul bastone, invece di essere arrabbiato su chi prende il bastone. E il cane, tante volte quando tu lo dai con il bastone, inizia a voler uccidere il bastone. Oh, amico mio, questo bastone, chi lo ha preso? HaKadosh Baruch Hu. Ma se Kadosh Baruch Hu manda, forse è colpa tua, o forse con questo bastone, non forse, sicuro questo bastone ti viene a aiutare. Yosef, fino all'inizio della parasha scorso, pensava che la sua storia è terminata, stava nel prigione 12 anni, basta, la storia è terminata. Che un prigioniere, che può uscire da un prigioniere? Invece questo è quello che dice Yosef alle fratelli. È vero, voi avete odio, tutto quanto, le sogni, no, no. Tutto è un disegno divino. Questo HaKadosh Baruch Hu vuole. Oggi non la capiamo, un giorno la capiremo. Se non in questa vita, nella posizione, adesso dopo 120, però ogni cosa è per il nostro bene. Bezrat Hashem, Hashem ci dà la forza ad andare nel cammino giusto, a vivere con Emunah, Bezrat Hashem senza sofferenza. Vogliamo solo belle cose, vogliamo il Mashiach subito, Bezrat Hashem. E così avremo solo belle notizie. Shabbat Shalom.